Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Eccoci qua, buon pomeriggio.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, Stefano. Buon Maracanà a tutti. Mamma mia, da dove cominciamo?
Napoli, non so dove mettere Juventus. Le mani. Non so dove mettere le mani oggi, caro. Vabbè, ci abbiamo tante cose. Poi ci abbiamo pure tutta la settimana. Siamo anche alla vigilia della Champions League, esatto. Perché domani c'è l'Inter subito, no?
Quest'Inter grande sfida,
che,
sì.
Che sta facendo, scusa, me la puoi ricordare?
Sì, la tesi di Piccari è riemersa, anzi è emersa prepotentemente alla 25esima giornata, no, alla 24esima giornata per l'Inter, perché con una partita in meno, ha 9 punti di vantaggio sulla Juventus, ha 11 punti di vantaggio sul Milan, con una partita in meno da recuperare, che ricordiamo ai nostri ascoltatori, l'Inter recupererà mercoledì 28 febbraio contro l'Atalanta. Nel frattempo domani Champions League contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che in campionato ha travolto la Spalmas 5-0. Mi sembrano due squadre in forma, quadrate, solide. Speriamo che sia un grande spettacolo. Dubito, perché l'Atletico Madrid sarà difficile contro l'Atletico Madrid fare spettacolo, ma l'Inter ci proverà di fronte al proprio pubblico. Primo atto dei due, quindi anche leggera l'Inter con 9 punti.
Sì,
però
sì,
attenzione, sì. Ad amministrare,
Però può pensare alla Champions, mettere la testa completamente lì adesso,
sì,
eh?
Sì, sì,
cioè,
sì.
Può gestire anche, che poi visto ha fatto un mini turnover contro la Salernitana, non è che ha cambiato tanto, quindi come dire, intanto
stai alludendo,
mettiamoci al sicuro qua, poi
a
vediamo
qualcun altro, a qualcos'altro,
qualcun altro. I turnover scellerati, no. Allora, caro Magliocca, ci sono tutti? E allora cominciamo, perché oggi abbiamo dovuto fare anche un cambio, perché
che è successo?
Non ci sarà in apertura, ma molto probabilmente forse arriverà più tardi. Non c'è Niccolò Ceccarini, che salutiamo, il direttore un po' impegnato, ma lo ritroveremo. Allora, e allora andiamo a presentare la squadra che ci accompagna. Il nostro Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Marco, ciao Stefano, ben ritrovati.
Ben trovato e buon lunedì. Tra l'altro mi ha detto Stefano che c'è uno sgarbo pronto oggi,
Daniele,
c'è anche
fatto,
lo stacchettino pronto
centro,
per lui.
Ha fatto centro Daniele.
Daniele purtroppo è in testa alla classifica dei pronostici,
clamorosamente,
ragazzi.
In maniera imprevedibile adesso, capeggia la classifica dei pronostici.
Non ci credevo nemmeno io.
Ha centrato Lazio-Bologna.
Che non serve capire di calcio, perché io non capisco niente.
Non fare.
In testa con 9 punti, grande Daniele.
Solo fortuna.
Do anche il buon pomeriggio a Massimo Bonanni. Massimo, buon pomeriggio.
Ciao, Massimo.
Buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Ne avessi azzeccata una tu invece, zero, proprio zero.
Giornataccia
per Bonanni, ne ha fatto zero proprio.
Perché zero? Perché fosse una Roma.
Lui aveva messo 2-2. È 2-1 per la Lazio, è andata malissimo, malissimo.
Tu,
caro.
Tu invece speravi che il Frosinone al 93esimo, 3-1.
Io ci stavo, ho detto, ma guarda che roba. Vabbè, comunque, va bene. Allora, do anche il buon pomeriggio e lo ritrovo con grande piacere. Paolo Pacchioni di RTL, ciao Paolone, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Paolo.
Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio Paolo. Allora Paolo, ti faccio presente che adesso facciamo la nostra apertura, c'è la rubrica dei 30 secondi, quindi ti lascio in coda così ti prepari i tuoi 30 secondi a chi li vuoi dedicare. Noi iniziamo così oggi. Allora io faccio questa volta, do la precedenza a Bonanni. Bonanni, apri con i tuoi 30 secondi a chi li dedichi.
Allora i miei 30 secondi li dedico a un ragazzo che si sta, secondo me, prepotentemente mettendo a referto anche sui taccuini della nazionale per l'europeo, che è Bellanova, che sta facendo veramente benissimo, sta continuando domenica dopo domenica, partita dopo partita, sta continuando a crescere e a fare benissimo, veramente benissimo. E il Torino secondo me ha fatto un gran bel acquisto, forse l'Inter l'ha ceduto un po' troppo presto, non lo so, però contento per lui, i miei 30 secondi sono per lui.
Bene, bene, Bellanova, tra l'altro fa pure un bel gol Stefano. Vengo proprio da te,
bravo, sì.
Impallomeni, i tuoi 30 secondi.
Io li dedico al ruolo del portiere, che può essere determinante quanto un attaccante. Mi riferisco a tre portieri che hanno compiuto prodezze decisive, importantissime e veramente straordinarie. La prima, al primo posto Carnesecchi, che si supera su due calci di rigore questo gioco mentale, no? Pinamonti lo batte alla sinistra di Carnesecchi, Carnesecchi si rimette lì, si ripete il rigore, adesso che fai? Cambi direzione e si butta dall'altra parte.
Leggo nel pensiero.
E poi Skorupski, su Isaksen, decisivo perché sarebbe stato il 2-0, una parata incredibile, e quella di Svilara su Sule sarebbe stato l'1-0 del Frosinone nel primo tempo, quindi decisivi quanto gli attaccanti, noi spesso e volentieri ce ne dimentichiamo.
Hai ragione, bella sottolineatura. Vado da Daniele Garbo. Daniele.
Davide Nicola è imbattuto da 5 giornate, ha collezionato 9 punti e l'Empoli viaggia al credito verso la salvezza. E Marco Baroni, gli hanno smantellato la squadra, ma il Verona continua a lottare con grande dignità, continuando comunque ad avere un'identità incredibile dopo aver cambiato, credo, 12 giocatori gli hanno venduto, quindi complimenti a Marco Baroni.
Bella anche questa sottolineatura che fa, che due allenatori che nelle difficoltà riescono ad andare oltre e comunque a lasciare un segno entrambi in queste due situazioni. Paolo Pacchioni.
Il Bologna, Zirkzee e l'allenatore Thiago Motta, ovviamente, perché tutti noi forse un mesetto fa, quando il Bologna ha cominciato ad arrivare ai piani alti della classifica, abbiamo pensato o a un fuoco di paglia o a un bel momento magari destinato a essere episodico. Invece il Bologna fa sul serio e peraltro ha cominciato a vincere le partite anche soffrendo. Ieri non è stata una partita semplice all'Olimpico, nel primo tempo, come sottolineato giustamente da Stefano, è stata una parata importante di Skorupski che ha evitato il raddoppio della Lazio, che nel primo tempo è stata superiore al Bologna. Il Bologna però ha saputo resistere e poi nel secondo tempo ha fatto emergere la sua qualità, e in questo senso l'azione del 2-1 di Zirkzee è assolutamente esemplificativa. Il Bologna è appaiato in classifica all'Atalanta, credo che insomma siano le due realtà più frizzanti e più piacevoli nella zona europea.
Allora facciamo una cosa, prendo quest'ultimo riferimento di Paolo che poi si ricollega a quello che ha detto prima Stefano Impallomeni, rimango un attimo su Bologna e Atalanta perché ci sono dei numeri di queste due squadre molto importanti. L'Atalanta viene da 5 vittorie consecutive, 17 gol fatti e solo 2 subiti. Il Bologna le ultime 4 nel mese di febbraio con 4 vittorie, 12 gol fatti e un solo gol subito. Sono due squadre in forte corsa per la zona Champions. Chi vi dà più garanzie in questo momento? Stefano, parto da te.
Beh, adesso l'Atalanta avrà un calendario veramente tosto. Bologna avrà, credo, l'Inter, l'Atalanta, la stessa Atalanta, uno scontro diretto. E poi una serie di partite, avrà in fondo il Napoli e la Juventus, quando probabilmente i giochi saranno fatti. Quindi ha un calendario anche agevole il Bologna. Quindi sono d'accordo con Paolo. Adesso abbiamo... Voglio dire, anche nei giorni scorsi ho detto questo fenomeno di Thiago Motta, giù il cappello di fronte al Bologna, ma è un Bologna pratico, un Bologna solido, un Bologna veramente messo su con raziocinio, logica, anche quel talento infinito che sa mettere Zirkzee. Però se tu mi dici il Bologna della rivelazione del campionato, dopo aver visto il primo tempo di Lazio-Bologna, ho detto il Bologna che posizione occupa in classifica? Pensavo che stesse ottavo o nono posto.
Però questo non fa parte.
È stato dominato da una Lazio stanca. E poi dopo ha usufruito del jolly improvvido, veramente incredibile, pazzesco, errore blu, una cosa pazzesca. E se no, altrimenti era sfinito di fronte ai resti della Lazio, non ha fatto un'impresa contro il Bayern. La Lazio ha pagato la stanchezza, si è svuotata, è scoppiata. E non aveva alternative, perché i titolari c'era mezza squadra fuori e quelli che sono entrati hanno fatto peggio di quelli che sono usciti. Questa è la sintesi di Lazio-Bologna. Per quanto riguarda l'Atalanta, io mi sono quasi, non lo so, ero sotto ipnosi. Io non ho mai visto una squadra così creare 25 occasioni pulite in 94 minuti di gioco. Parlo dell'Atalanta di Gasperini contro il Sassuolo. Consigli, non so quanti interventi abbia fatto, non so quanti errori abbiano fatto sotto porta l'Atalanta. Io non ho mai visto una cosa del genere, un uragano bergamasco, cioè una cosa pazzesca. Io complimenti a questa Atalanta che, se gioca così, ha non soltanto il quarto posto ma anche può fare dei filotti clamorosi, anche se c'è un calendario difficile. Se gioca a questi livelli, credo che dopo l'Inter ci sia l'Atalanta in questo momento, che pratica il miglior calcio d'Italia.
No, così può veramente recuperare posizioni ancora.
Adesso non so dire, però voglio dire, tu mi hai chiesto la differenza tra l'Atalanta e il Bologna. Io non vado tanto su quello che sarà, che potrebbe essere, che magari ha ragione Paolo, cioè il Bologna è la rivelazione, meriterà di andare per Europa, tutti applaudiremo. Però io il Bologna, visto all'Olimpico, pensavo che stesse a centro classifica, cioè un Bologna molto molto privo di grande personalità, una squadra molto banale, prevedibile.
Partite così anche
e le vinci grazie anche, voglio dire, alle stronzate che riesce a commettere, scusate l'espressione,
no, no, è vero,
no?
Questo
calcio, quindi voglio dire, è un calcio questa, un po' questa, scusate l'espressione,
questa manovra però dal basso che si vuole fare sempre in tutte le situazioni, a me veramente fa ridere proprio.
Però è una squadra matura che sa sfruttare le cose, quindi i giocatori ce li ha.
Garbo, tuo pensiero tra queste due, concludiamo il giro prima di andare su un altro tema, tra Atalanta e Bologna, pensa ai nostri ascoltatori, stanno votando su Twitter a questo sondaggio, stanno votando tutti l'Atalanta, noi abbiamo dato come opzione Atalanta-Bologna o nessuna delle due per il quarto posto, perché magari potrebbe esserci l'introduzione di un'altra squadra, non lo so. Daniele?
Ma bisogna dire che io condivido l'analisi di Stefano, bisogna dire che l'Atalanta è impressionante negli ultimi giornate, francamente sembra una macchina perfetta, è vero che adesso avrà un calendario abbastanza complicato, ma questo significa anche che la parte finale del campionato sarà in discesa, quindi se dovesse passare tutto sommato indenne questa fase difficile, questo calendario difficile, poi avrà un'autostrada verso la Champions League. Io credo che l'Atalanta sia la vera favorita per il quarto posto e potrebbe addirittura puntare a qualcosa di più. Se non si inceppa il meccanismo, e non vedo come, anche se poi in realtà anche per l'Atalanta fra un po' ricominceranno le coppe europee, ricomincerà l'Europa League, ma insomma mi sembra una squadra veramente in grande progresso, che è matura, che è abituata a lottare per questi traguardi, perché già da anni l'Atalanta è lì. Quindi è una squadra sicuramente favorita per il quarto posto, senza dubbio.
Favorita per il quarto posto. Pacchioni?
Sono assolutamente d'accordo, Atalanta favorita per la qualità che riesce a esprimere, per l'intensità che è tornata ad avere e soprattutto perché Gasperini c'è già passato, quindi ha già gestito una situazione del genere. Ha ricambiato un pochino gli uomini, ha rigenerato la squadra, c'è stato un inevitabile periodo di collaudo in cui la squadra sembrava un pochino meno brillante di quella di anni fa, adesso invece mi sembra che siamo tornati a dei livelli molto molto elevati. Peraltro l'Atalanta, soprattutto in attacco, non ha soltanto grande qualità, ha anche grandi ricambi e comunque la possibilità di poter gestire una rosa ricca, considerato anche che poi appunto ripartirà l'Europa League, secondo me fa dell'Atalanta una delle grandi favorite per un posto in Champions l'anno prossimo, sicuramente.
Bonanni?
Sicuramente favorita per l'organico che ha a disposizione, però come ha detto Stefano, come parlavamo insomma venerdì, l'Atalanta adesso ha 6-7 partite molto difficili, quindi bisognerà vedere come le affronterà. Sicuramente ad oggi, bocce ferme ad organico, ti direi l'Atalanta, però è comunque vero che ad oggi ha 3-4 settimane di partite veramente difficili, tutti scontri diretti, e quindi da lì si riusciranno comunque a vedere tante cose.
Bene, 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 abbiamo fatto un giro su queste due squadre che comunque stanno facendo molto bene, i numeri dicono questo. Sentite, invece rimango un attimo in questa zona di classifica.
Sì.
Abbiamo parlato di queste due e ho detto ci potrebbe essere l'inserimento di una squadra. Voglio andare sulla Roma perché comunque De Rossi fa il poker, no? E è una anche ieri c'è avuto qualche difficoltà nel primo tempo, poi dopo nel secondo invece la squadra si è un po' sistemata, non so che ne pensi Stefano,
sì,
però
sì,
ha espresso calcio dopo la Roma nella ripresa. Ecco, la Roma
dire
si può inserire, ci credete?
Ma
in questa,
secondo me si possono inserire anche altre squadre, perché abbiamo detto, ha detto bene Massimo, il Bologna ormai è una realtà, ha ragione Paolo, ed è da considerare, non ha impegni europei, ha entusiasmo, c'è tutto il vento a favore.
Ok.
L'Atalanta dimostra una forza superiore, cioè gioca da secondo posto. Cioè, l'Atalanta in questo momento è superiore alla Juventus o Milan, secondo me, come prestazioni, a livello di prestazioni.
Sì, sì, sì.
Però c'è il calendario, abbiamo analizzato insieme a Massimo, e quindi io mi riserverei un po'. E quindi le altre, Lazio, Roma, io ci metto, che sono le più quotate a livello d'organico, anche di storia, di pressioni, no? Sono abituate. Si devono infilare in questo, adesso l'Atalanta avrà questo percorso, il Bologna ne avrà un altro, e ti devi infilare e devi accorciare.
Sulla Roma?
E io credo la Roma, ieri a suo dire anche De Rossi ha provato, ha sperimentato, cerca di stimolare tutto il gruppo, di coinvolgerlo e di smarcarsi anche dalle dipendenze forti. E mi spiego meglio, mi riferisco a Dybala, Lukaku. Me l'aspettavo.
Lukaku non benissimo.
No, dico, me l'aspettavo da parte di De Rossi anche questo coraggio di gestione, cioè nel senso che è anche questa franchezza nel dichiarare Lukaku è stata una scelta tattica, un cambio, perché sì, sì, io ho visto meglio Asmund.
Premiato, tra le altre.
Esatto, quindi mi sembra che stia gestendo la grande, sono contento perché lo stimo e io non lo vedo come un neofit, cioè vuol dire, è vero che agli inizi però ripeto, sta più, più avanti rispetto alla carriera,
non lo vedi
al curriculum,
di passaggio, ecco, non
no,
lo vedi
ma
di...
è molto più avanti nelle conoscenze rispetto a di quello calcio. Che delle panchine che ha avuto nella spalla con la Roma. Insomma, sta agli inizi, ma sembra che alleni da 4 anni. Questo è non è un aspetto da trascurare. Poi certamente arriveranno i momenti difficili, però la Roma ha l'organico, adesso ha tutti al completo, c'è l'Europa League. E io vedo Roma e Lazio che possono insidiare le posizioni Atalanta e Bologna. Io poi mi riservo questo quinto posto, perché non si sa mai,
esatto, può valere la Champions League. Considera anche questo. Pacchioni, sulla Roma.
La Roma ieri ha avuto una partita dalle due facce, perché onestamente le sofferenze del primo tempo sono state intense e il Frosinone può mangiarsi le mani per le occasioni sprecate. Però ha dimostrato, allora innanzitutto a me piacciono, come abbiamo detto prima sul Bologna, le squadre che escono dalla tempesta, no? Cioè un conto è vincere le partite facili che si mettono in discesa, però insomma bisogna saper vincere anche quando magari quegli altri ti schiacciano, se tu resisti e colpisci comunque secondo me è un'arma in più. E De Rossi ha avuto l'intelligenza di capire che il primo tempo comunque aveva presentato alcuni problemi e non ha esitato a cambiare da un punto di vista tattico con l'inserimento di Pellegrino al posto di Lukaku, mandando un segnale importante a Huizen sostituendolo dopo il gran gol, ma anche l'applauso, il nervosismo, l'ammonizione. Cioè mi è sembrato molto molto lucido. Ecco, è vero che Daniele De Rossi ha meno esperienza di alcuni suoi colleghi, ma mi sembra, come dicevate giustamente, già molto, cioè mi sembra già più bravo di Tuchel, non che ci voglia granché, però insomma lo vedo in prospettiva come uno che può diventare veramente un grande allenatore.
Buonanni.
Beh, la Roma al primo tempo ha fatto fatica, al secondo tempo invece ha gestito bene, ha fatto una partita giusta e... la Roma, ripeto, ha tutte le possibilità secondo me per potersi giocare l'accesso in Champions, a maggior ragione se dovesse arrivare un posticino in più, no? dal ranking. Però in questo momento insomma lui sta portando a un cambiamento, tante volte gli ha dato ragione. Contro l'Inter ha fatto 25 minuti secondo me buoni la Roma, poi dopo l'Inter ha dimostrato di essere più forte. Diciamo che la Roma le partite se le sta giocando in maniera diversa, tutto lì. Magari con Mourinho le vinceva uguale, magari senza subire, senza prendere tiri in porta, però le vinceva 1-0, calcio d'angolo, no? Però forse queste partite le avrebbe vinte uguale anche Mourinho. Lui sta cercando di fare qualcosa di diverso, per ora gli stanno dando ragione, sta facendo giocare tutti quanti, sta mettendo tutti quanti più o meno al loro posto. Insomma, bisogna dargli atto che è entrato e sta veramente cercando di provare a cambiare quello che è stata la mentalità di questa squadra nei scorsi due anni.
E Garbo?
Sì, De Rossi ha dimostrato anche ieri intelligenza e lucidità, ha corretto la squadra quando ha visto che non funzionava, e questo è importante perché un allenatore che sa leggere le situazioni tattiche della partita è un allenatore secondo me molto intelligente. Ma d'altra parte, come ha detto giustamente Stefano, sta facendo passi da gigante, ce l'ha nel suo DNA questa capacità di leggere le situazioni, anche forse per il ruolo che ha ricoperto quando era calciatore, quindi era già un allenatore in campo, insomma, quindi non mi stupisce, ecco, che De Rossi stia facendo così bene. Mi piace la sua idea di proporre calcio, non soltanto di aspettare, ma cercare di imporre, la capacità di correggersi, e questo secondo me è sintomo del fatto che lui sia destinato a diventare, se già non lo è, un grande allenatore.
Allora, intanto stiamo sempre monitorando la situazione a Napoli, su Calzona come sostituto, possibile sostituto di Massari, di Mazzarri, ci collegheremo con Napoli con il nostro inviato. Posso fare un giro veloce se siete d'accordo su questo cambiamento? Cioè farlo adesso, alla vigilia della partita di Champions, via Mazzarri, dentro Calzona?
Beh, se ti ricordi io caldeggiavo di farlo prima. L'avrei fatto
adesso,
molto prima.
Adesso è giusto farlo in questo momento.
Certo.
Quindi condividi diciamo la scelta.
Assolutamente.
Garbo, condividi la scelta?
Ma è l'ennesimo capolavoro di De Laurentiis, che è riuscito a distruggere una squadra che l'anno scorso aveva dominato il campionato, l'ha distrutta pezzo a pezzo, ora sta cercando di distruirla sbagliando quasi sempre le scelte, ha sbagliato il primo allenatore, ha sbagliato il secondo e adesso vediamo se sbaglia anche il terzo. Insomma, riuscire a fare peggio di così è veramente difficile.
Bonanni?
No, la penso come Stefano, come Stefano, come Daniele, insomma, difficile, momento molto molto delicato, tanto adesso devi andare solamente a parare a degli errori che tu hai fatto, e spesso e volentieri quando si cerca di andare a parare gli errori si commettono altri errori, quindi speriamo per il bene del Napoli che finisca subito sta stagione e poi si rinizia a riprogrammare e si riparte da zero a luce.
Pacchioni?
Faccio copia e incolla con quanto detto Daniele Garbo. È assolutamente perfetta questa analisi. Capisco che insomma il ritorno di Mazzarri non abbia dato delle grandi risposte, del resto mi sembra che Mazzarri fosse un po' superato già qualche anno fa. Pensare di riannodare il filo in maniera così agile con una squadra in crisi, insomma, mi sembrava un pochino utopistico. Mi domando, detto che insomma nessuno rimpiangerà Mazzarri, ma se sia opportuno cambiare l'allenatore 48 ore, forse qualcosa di meno, sì, in una partita comunque importante in Champions League. Cioè, arriva questo calzone, sì, è vero, è stato vice di Sarri ed è stato vice di Spalletti, quindi conosce quell'ambiente lì, però molti giocatori non li conosce. Insomma, cosa può fare? Va in campo dopo un giorno contro il Barcellona, che è vero, è un Barcellona minore, ma è comunque pur sempre un impegno delicato. Come può incidere? Cioè, si rischia che faccia subito la partenza d'handicap, un po' quello che è successo a Liverani con la Salernitana, no? Cioè, mettere un allenatore alla vigilia della trasferta di San Siro con l'Inter alla cattiveria, perché puoi proprio farlo cominciare in salita. Quindi mi domando se a questo punto aspettare 3 giorni in più non possa valer la pena e far fare a Mazzarri almeno l'ultimo tentativo.
Sì, sì, vediamo. Senti Paolo, intanto rimango con Massimo, Daniele e Stefano. Ti chiedo una cosa proprio velocemente. Siamo anche alla vigilia di Inter Atletico Madrid. L'Inter a questo punto, visto la situazione in campionato, può fare un pensiero stupendo quest'anno, cioè in questa competizione.
È vero che l'Inter in questa fase è una squadra che si sta esprimendo veramente ad alti livelli con un'intensità che appunto magari in qualche modo è paragonabile a quella dell'Atalanta. Cioè l'altra sera contro la Salernitana nel primo tempo c'è stata un'intensità e una continuità degli attacchi impressionante.
Sì.
Però è anche vero che stiamo parlando, con tutto il rispetto, dell'ultima in classifica del campionato di Serie A. L'Europa ha dei canoni diversi. E se è vero che in Europa in questo momento una squadra dominante non c'è, perché anche le corazzate Real Madrid, Manchester City, un po' di fatica la fanno, per non parlare del Bayern Monaco e del Barcellona, è anche vero che l'Inter già, secondo me, ha pescato un bel giolo ad arrivare l'anno scorso in finale. Non è scontato fare percorso netto in Champions League. Io credo che l'Inter a questo punto debba restare focalizzata comunque sullo scudetto, che è vicino ma non è ancora conquistato. Tutto quello che arriva in più dall'Europa, tanto meglio, tanto di guadagnato. Però non penso a un Inzaghi che adesso dice vabbè, adesso sottovalutiamo il campionato perché ormai è fatta, perché te l'ha data la dimostrazione praticamente mettendo la squadra titolare contro la Salernitana, che era una partita dove insomma se non gioca Arnautovic titolare, se non gioca Frattesi o Klaassen titolare in casa con la Salernitana alla vigilia di una sfida di Champions, quando giocano, però evidentemente quelle scelte lì di Inzaghi ti fanno capire che lui è focalizzato soprattutto sul campionato, e secondo me fa bene, perché come abbiamo visto, avete già sfiorato il tema, Pioli ieri a Monza ha cambiato troppo, 6 titolari presi e buttati dentro in squadra, insomma sono troppi, come peraltro vide anche l'Inter a Lisbona contro il Benfica, vi ricordate, già qualificati in Champions, Inzaghi rivoluzionò la squadra, primo tempo 3-0 per il Benfica, nel secondo tempo entrarono i titolari e la partita finì 3-3. Ecco, sì, sì. Il turnover va bene, ma non bisogna abusare.
Non bisogna esagerare, insomma, soprattutto quando hai, come il caso del Milan, che aveva comunque archiviato la qualificazione, quindi poteva fare anche il contrario. Va bene, Paolo, ti ringraziamo tanto, buona settimana. Paolo Pacchioni di RTL, un abbraccio.
Grazie,
Paolo, a presto. E, ragazzi, noi ci fermiamo un attimo, perché poi torniamo, abbiamo il collegamento a Napoli, sentiamo un attimo da Fabio Tarantino che cosa sta succedendo, poi torniamo sull'Inter, sui mister che hanno deluso in questa giornata e naturalmente una fotografia riguarderà Pioli e Massimiliano Allegri. Tra poco.